Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. La pagina che abbiamo ascoltato del profeta Elia è una pagina meravigliosa e molto istruttiva. Ci sono alcune persone che dicono: beh, ma quest'idea che c'è un peccato, certo, per la scrittura, per l'Antico Testamento, Acab è per antonomasia il re peccatore, il re apostata, il re che ha aperto le porte al politeismo, e l'idea di un peccato con un castigo corrisponde a un'idea arcaica di Dio non ancora purificata. E certamente è vero che noi l'Antico Testamento lo leggiamo attraverso il Nuovo. Se Cristo stesso ci esorta a pregare per quelli che ci hanno fatto del male e a pregare per i peccatori, a maggior ragione Dio stesso sarà così, sarà misericordioso e non conosce la vendetta. E infatti si tratta di vendetta, però è pur vero, ed è una cosa alla quale normalmente non si pensa, e non mi risulta neanche che nella predicazione se ne faccia molto accenno, non si tratta di parlare del castigo di Dio. Certamente Dio non castiga nessuno, ma è vero che ai nostri peccati, al peccato del popolo, e poi cercheremo di capire cosa vuol dire peccato, corrispondono delle conseguenze che ti trascini dietro. Perfino tra i biblisti, io ricordo una persona che tra l'altro era una bravissima persona, anche un amico personale, che diceva: ma no, voi sapete che nella teologia distinguiamo la remissione della colpa, che avviene con la soluzione, e la remissione della pena. Sono due cose diverse, che avviene attraverso l'indulgenza, le opere buone e queste cose qui. E la pena, come sapete, è la pena che per i nostri peccati, o qui in terra o in purgatorio, come si diceva, dobbiamo scontare. Tutte parole che ci mettono un po' in imbarazzo. E questo biblista diceva: no, quando il Signore perdona, perdona tutto e basta, non c'è una colpa e non c'è una pena. Beh, qui dal primo libro di Re sembrava proprio il contrario. A quelle conseguenze di un peccato, il peccato chiama una pena. Certo, non è Dio che si vendica, ma sono le conseguenze di ciò che noi facciamo. Per incidence vorrei osservare che quando noi parliamo del mio peccato non intendiamo soltanto il peccato che io personalmente ho commesso e del quale sono moralmente colpevole, ma è vero che è mio, quasi per propagazione, il peccato del mondo che si riverbera su di me. È mio non perché l'ho fatto io, ma perché ci sono dentro, volente o nolente. Anzi, in genere, questo peccato è talmente radicato che io nemmeno me ne accorgo. E adesso cerchiamo di esprimerci con qualche esempio. Se ho conosciuto una persona che mi diceva, ma non mica una sola, tante, probabilmente ne conoscete anche voi, ma che male vuoi che ci sia con una canna ogni tanto, me ne sono fatte tante quando ero giovane. Appunto, hai visto come sei diventato? Se ti sei bruciato i neuroni, la cosa a te non sembra, ma sembra a me che ti conosco, e se sembra a me sembra a tanti altri. Mi ricordo negli anni 70, tanto per non far nomi, però bisognerebbe avere la memoria anche per ricordare, alcune cose, non per processare nessuno, però per renderci conto, se non altro, le stupidaggini, chi le diceva, e ricordarsele. I quaderni piacentini dicevano: ma no, ma bisogna impedire la droga, vuol dire essere repressivi, vuol dire essere fascisti. E con questi maestri, Dio sa quante migliaia, ma io penso un po' più che non migliaia, di giovani ci hanno rimesso la pelle, come in una guerra. Allora vedete, il peccato era di questi poveretti o era dei cattivi maestri che, per così dire, avevano scaricato su di loro le conseguenze delle loro fesserie, tanto per dirla chiara. Ma ogni epoca ha avuto la sua. Questo esempio storico, una volta ho letto una bellissima, veramente molto interessante, biografia di Margherita Sarfatti, forse ve la ricorderete, è stata un'amante del Duce, tra l'altro una grande storica dell'arte, una persona per certi versi anche molto interessante. Bene, suo figlio di 16 anni, cresciuto nell'ambiente che diceva quelle solenni fesserie, a cominciare da Filippo Tommaso Marinetti, Balla e tutti quelli che noi leggiamo nei libri di storia, l'interventismo, la guerra sola ai geni del mondo, questo figlio, tirato su con questi slogan, è andato in guerra e naturalmente è morto a 16 anni. Il peccato era suo, di quando sosteneva la guerra come unica igiene del mondo, o era di tutti quei cretini che glielo dicevano, a cominciare da suo papà e sua mamma, tanto per essere precisi. Quanto è vero quel salmo che dice: immolarono i loro figli e le loro figlie agli dèi falsi. Allora, vedete che veramente esiste un peccato ed esiste anche una pena del peccato che non ce la dà Dio. Fa parte delle cose, dell'ordine normale delle cose. Se io bevo, intendo dire alcol, non acqua, non mi posso stupire se il fegato mi si spappola. Me la sono cercata io. E come purtroppo sapete, posso anche non essermela cercata io, ma se mio papà e mio nonno beveva, passa anche a me. Allora vedete come è vero che il peccato ha un castigo. Sono cose che non amiamo ricordare perché ci sembrano un po', da certi punti di vista, residui di una mentalità arcaica, ma non c'è niente da... Cioè, certamente noi dobbiamo capire intelligentemente la scrittura, ma appunto con intelligenza noi capiamo... Faccio un altro esempio molto banale, perché si potrebbero moltiplicare. Mi ha fatto molto riflettere che qualche giorno fa, una specie di bravata in un liceo romano, qualcuno ha messo fuori una specie di elenco, diciamo così, delle ragazze, diciamo così, che ci stavano facilmente. Allora, in omaggio all'antico proverbio che dice: quando il dito indica la luna, lo sciocco guarda il dito, i ben pensanti hanno detto: ma vedi, queste cose sessiste devono essere eliminate. E nessuno si è domandato: ma noi facciamo bruciare le tappe ai nostri ragazzi a 16 anni, di modo che, consumando il presente, non costruiranno più un futuro? Perché se per loro l'amore è quello, ed è l'ambiente che li rende così, perché si dice che i ragazzi sono come le spugne, l'ambiente qual è? Quello della pornografia, tanto per non andare lontano, quello degli incontri sui siti, che come sapete sono frequentatissimi, più frequentati quelli della messa domenicale. Allora capite che se è questo l'ambiente che noi creiamo, dice, il risultato sarà la solitudine dei nostri giovani, punto, che infatti è quello che noi vediamo. Gli esempi si potrebbero moltiplicare e allora vedete che è vero, e anche aggravare, potremmo fare esempi tanto più gravi, ma non, se li facessi sembrerei una volta di più il Savonarola di turno, e io non voglio fare Savonarola, semplicemente quello che intendo dire è che nessuno ha chiesto scusa di tante stupidaggini che si sono dette negli ultimi 50 anni e che alla fine ci hanno ammazzati un po' tutti quanti. Questo nella società civile, ma nel nostro piccolo anche noi nella società ecclesiastica. Di stupidaggini ne abbiamo dette tante e di peccati ne abbiamo fatti tanti. Allora, abbiamo detto nell'orazione di colletta che perdona i nostri peccati e allontana da noi, adesso non mi ricordo neanche più esattamente, nella traduzione precedente diceva i castighi che meritiamo, giustamente la traduzione non dice più i castighi, le conseguenze di ciò che abbiamo fatto. Quando parlo di peccato, capite che non sto parlando di quelle stupidaggini o piccole, anche grandi, incoerenze, di cui è fatta la vita di ognuno di noi. Sto parlando di ciò che noi abbiamo pensato, escogitato e voluto. Quelli che dicevano la guerra è la sola igiene del mondo, non è che l'hanno detto senza pensarci, ci hanno pensato bene. Quando il Papa diceva tutto è perduto con la guerra, niente può esserlo con la pace, deridevano la scarsa virilità dei cattolici, anche in termini piuttosto grevi. Qui, in questa sapienza, il Papa non è stato fatto entrare e non sono stati dei ragazzi scriteriati, sono stati dei premi Nobel, punto. Allora, va bene tutto, ma dobbiamo avere una memoria critica, perché se dopo vengono i ragazzi a dipingere la Chiesa, io non posso prendermela con loro, perché fanno la stessa cosa che hanno fatto i loro padri. Allora vedete com'è l'ambiente, quello nel quale noi nasciamo, con il quale, per così dire, ciucciamo con il latte un certo clima. Il Signore ci indica dunque di poter abitare in questo mondo pregando per chi ci fa del male, come se la preghiera, e io ne sono profondamente convinto, fosse una sorta di antidoto. Noi possiamo in qualche modo piegarci a questa logica e, per così dire, contribuire anche noi con il nostro sassolino a creare la montagna di male che c'è nel mondo. Oppure possiamo provare a, come Gesù, estinguere in noi stessi ogni inimicizia, accogliendo ogni rivalità. Perché ricordate che qualunque male, anche che facessero voi, come a chiunque d'altra parte, non è mica perché voi siete voi, per ogni male fatto a chiunque, in realtà è un'offesa a Gesù Cristo. Quel salmo che dice, ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta, e che giustamente infatti noi interpretiamo riferito a Gesù Cristo, ma guardate che è vero per tutti quanti, perché è vero che qualunque cosa abbiamo fatto a uno dei suoi fratelli più piccoli, l'abbiamo fatta a lui. E questo posso essere stato io, potete essere stati voi a subire un male, come può anche essere stato l'ultimo senza Dio, non voglio mica dire. Il male, in ultima analisi, si manifesta sempre contro Gesù Cristo. E infatti è Lui che soffre nei Suoi piccoli. E allora noi che siamo i Suoi piccoli, possiamo pregare perché con la forza della preghiera estinguiamo ogni inimicizia. Uscendo da quella misura del bene che è quella dei ben pensanti, quelli che amano, quelli che li amano. Quale ricompensa ne avete? Mi ricordo una volta una signora mi fa, ma sa padre, io sono una mamma. Cosa vuol dire signora? Abbia pazienza. Perché le mamme non sono mica delle sante in quanto tali, bisogna vedere che mamme sono. Lei è una buona mamma, è una buona moglie. Sentiamo il suo marito e i suoi figli quello che dicono, perché l'esame di coscienza ce lo fanno gli altri, mica noi. Sono una mamma, questo mito delle mamme sempre buone, mica vero. Possono essere delle cretine, possono essere delle mamme assenti, possono essere delle mamme oppressive. Ma di cosa stiamo parlando? Se lo dici sei un cinico, non è mica vero. Io voglio tanto bene a mio marito e ai miei figli. Signora, le credo che le voglia bene. Suo marito se l'è scelto, se l'è sposato. I suoi figli li ha fatti lei. Spero ardentemente che li voglia bene. Serve una madre snaturata, che poi chissà cosa intendono per voler bene. Se è quell'amore asfissiante che uccide o un amore liberante. Ma questo è un altro discorso. Dico semplicemente che tutti noi possiamo uscire da questa piccineria mentale per la quale in fondo salutiamo quelli che ci salutano e facciamo del bene a quelli che ci fanno del bene. Grazie, saremo come minimo ingrati. Vedete che noi possiamo vivere la vita di Cristo ricevendo il suo Spirito, intercedendo perché ci fa del male, e non basta una volta sola. Vi ricordate quando San Pietro domanda a Gesù: quante volte dovrò perdonare il mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte. No, caro, 70 volte 7. Bisogna ricominciare ogni giorno. Bene, questo è estinguere ogni inimicizia. Questo è costruire un mondo riconciliato. Il mondo che è immerso in questa realtà che noi chiamiamo peccato strutturale, capite? Perché è il nostro modo di pensare che è peccaminoso, cioè che è lontano dai pensieri di Dio. Il peccato è tutto ciò che è in noi, è la mentalità del mondo, ecco, che è quella che ti fa dire amo chi mi ama. E quantomeno sono indifferente, o evito, o mi difendo e colpisco, dunque, quelli che mi fanno del male. Che è una logica pagana. Vi ricordate, visto che siamo in Sapienza e siamo persone colte, quel frammento di Archiloco? Non me lo ricordo in greco, ma me lo ricordo nella traduzione, che dice: questa cosa sola io so. Colpire e odiare quelli che mi fanno del male. Beh, non è strano, non è che fosse cattivo. Dice: mi hai fatto del male, te la restituisco, ma è il minimo, così ti passa la voglia, ti venisse mai in testa di farlo successivamente. In realtà, quando Eraclito dice che il papà di tutte le cose è Polemos, è la guerra, vuol dire che per lui il rapporto tra l'uno e l'altro è un rapporto da nemici, o come diremmo oggi con parola più elaborata ma in realtà di identico significato, competitivo. Quella università è migliore perché è più competitiva. Lungi da me dire che l'università non deve premiare i competenti. Ma il competente non vuol dire sempre competitivo, perché se ci pensate il compito di ogni società giusta sarebbe quello di non lasciare nessuno indietro, ma non perché regaliamo i 30, ma perché tutti quanti dovrebbero essere aiutati a meritare il 30. Allora capite che dietro questi discorsi, se ci pensiamo, c'è veramente il nostro peccato. Ma le fragilità dei nostri giovani, le loro ansie, sapete quanti sono schiavi degli ansiolitici e degli antidepressivi? In un mondo, in una università per esempio, che è insanamente competitiva. C'è uno sociologo che si chiama Sandel, che ha scritto un bel libro da poco, La tirannia del merito. Molto interessante e potrebbe anche essere letto. Ma lasciamo perdere i bei discorsi più o meno colti e torniamo a noi. Chiediamo semplicemente al Signore la grazia di saper pregare. Perché se il mondo conosce la moneta del sangue, la moneta è quella che determina i rapporti tra gli uni e gli altri. Versi il mio sangue, io verso il tuo. La nostra moneta è la preghiera, che è un aspetto dell'amore. Noi possiamo pregare gli uni per gli altri e gli uni al posto degli altri. In questo mondo, che continua a essere un mondo strutturalmente costituito sul male, gli Acab sono tanti. E non è solo storia passata quella che noi leggiamo. Certamente sta a noi, spinti dalla parola, denunciare il male, ma ci sarà sempre uno spazio rispetto al quale l'unica cosa che potrai fare del male è caricatelo su di te, ripetendo in qualche modo in te stesso quello che ha fatto Gesù Cristo. Perché noi in fondo siamo altri Cristi, abbiamo il suo spirito. Quando diciamo ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, che prende su di sé, si carica dei peccati del mondo, è vero, è lui che toglie il peccato del mondo, ma ricordate che noi che partecipiamo a quel pane che toglie il peccato del mondo, siamo messi in grado anche noi di prendere su di noi quel pezzettino del peccato del mondo che ci grava addosso, e con la forza di quel pane, anziché esserne schiacciati, poterlo portare intercedendo per il mondo, il che secondo me è la missione e la vocazione vera della Chiesa.